Buonasera cari spettatori e ascoltatori di Radio Buonconsiglio. Oggi parleremo all'interno di questo corso che riguarda un po' la bellezza della verità cattolica, parleremo della bellezza del Santo Rosario, visto che siamo nel mese di ottobre e il mese di ottobre è il mese particolarmente dedicato alla devozione al Santo Rosario, parleremo della bellezza del Santo Rosario. Ovviamente capirete che sul Rosario si potrebbe dire tantissimo, si è scritto tantissimo e occorrerebbero fare veramente incontri su incontri sul Rosario. Noi faremo una specie di, come dire, di sintesi in maniera tale da vedere un poco, da notare la specificità e poi, ovviamente, come dice anche il titolo, il fascino che genera questa straordinaria preghiera. Due parole per quanto riguarda la storia del Rosario. Molti di voi conosceranno un po' alcune cose, però è bene puntualizzarle a mo' di premessa. Nel IV secolo si diffuse l'uso di offrire alla Vergine e ai santi delle corone di rose, come già facevano gli antichi popoli dell'Oriente a coloro che desideravano onorare. San Gregorio di Nazianzio, siamo nel IV secolo, compose in onore della Vergine una corona di belle preghiere. E nel V secolo Santa Brigida, patrona d'Irlanda, compose una corona di preghiere fatte da Credo, Gloria, Pater e dall'Ave. Insegnò alle sue suore queste preghiere, facendole recitare sotto forma di coroncina, riprendendo in tal modo l'uso degli eremiti orientali che infilavano in funicelle grani per contare le loro preghiere. Successivamente l'uso di pregare 150 volte l'Ave Maria permise alle persone illetterate di sostituire la preghiera dei 150 salmi, e questo fu considerato una sorta di Vangelo dei poveri, perché permetteva a quelli che non sapevano leggere, di pregare e meditare i misteri della vita di Cristo. Il rosario, così come noi lo conosciamo, viene fatto risalire a San Domenico di Guzman, nato nel 1170 e morto nel 1221, il fondatore dei Domenicani. San Domenico di Guzman ne fu il primo diffusore. Fu restaurato poi dal beato Alano della Roche, nato nel 1428, morto nel 1475, per ordine della Vergine, a cui apparve più volte dal 1460 in poi. Ecco, queste sono alcune notizie in merito un po' alla storia del Rosario. Certo, la storia del Rosario potrebbe essere molto più approfondita e più particolareggiata. Al Rosario si devono ben 15 promesse che la Vergine rivelò al beato Alano della Roche. Ve le voglio leggere queste 15 promesse, anche se molti di voi già le conosceranno, ma proprio per apprezzare la grandezza e la specificità di questa preghiera. La prima promessa dice così: a tutti coloro che reciteranno devotamente il mio rosario, io prometto una mia speciale protezione e grandissime grazie. La seconda promessa: colui che persevererà nella recita del mio rosario riceverà anche qualche grazia insigne. La terza promessa: il rosario sarà una difesa potentissima contro l'inferno, distruggerà i vizi, libererà dal peccato, dissiperà le eresie. La quarta promessa: il rosario farà fiorire le virtù e le buone opere e otterrà le più abbondanti misericordie divine. Sostituirà nei cuori l'amore di Dio all'amore del mondo, elevandoli al desiderio dei beni celesti ed eterni. La quinta promessa: colui che si affida a me con il rosario non perirà. La sesta promessa: colui che reciterà devotamente il mio rosario, meditando i suoi misteri, non sarà oppresso dalla disgrazia. Peccatore si convertirà, giusto crescerà in grazia e diverrà degno della vita eterna. La settima promessa: i veri devoti del mio rosario non moriranno senza i sacramenti della Chiesa. L'ottava promessa: coloro che reciteranno il mio rosario troveranno durante la loro vita e alla loro morte la luce di Dio, la pienezza delle sue grazie e parteciperanno dei meriti dei beati. la nona promessa, libererò molto prontamente dal purgatorio le anime devote del mio rosario. La decima promessa, i veri figli del mio rosario godranno di una grande gloria in cielo. L'undicesima promessa, ciò che chiederete con il mio rosario lo otterrete. La dodicesima promessa, coloro che diffonderanno il mio rosario saranno soccorsi da me in tutte le loro necessità. La tredicesima promessa, io ho ottenuto da mio figlio che tutti i membri della confraternita del Rosario abbiano per fratelli durante la vita e nell'ora della morte i santi del cielo. La quattordicesima promessa, coloro che recitano fedelmente il mio Rosario sono tutti i miei figli amatissimi, fratelli e sorelle di Gesù Cristo. E infine la quindicesima promessa. La devozione al mio rosario è un grande segno di predestinazione. Allora, fatta questa premessa in merito alla storia del rosario e in merito alle 15 promesse che la Vergine rivelò al beato Alano de la Roche, vediamo un poco di capire perché la preghiera del rosario è unica, perché la preghiera del rosario è bella. Allora, prima di tutto diciamo questo, che la preghiera del rosario è la preghiera più completa. È la preghiera più completa. Perché è la preghiera più completa? Per quale motivo possiamo dire a ragione che è la preghiera più completa? Per un motivo molto semplice. Perché unisce le tre modalità della preghiera. Quali sono le tre modalità della preghiera? La modalità vocale, la modalità meditativa, e la modalità contemplativa. Ecco, il rosario unisce bene, in maniera straordinariamente armonica, quelle che sono le tre modalità della preghiera. Perché c'è la modalità vocale, perché chiaramente c'è la recita dell'Ave Maria, dei Pater, dei Gloria. C'è la modalità meditativa, perché prima di ogni mistero bisogna meditare il contenuto del mistero stesso, ma non solamente meditare, poi su questo ci ritorneremo, non solamente meditare, ma anche contemplare, osservare il contenuto del mistero stesso. Quindi possiamo dire a ragione che il rosario è la preghiera più completa. Ma non solo, il rosario è anche la preghiera più eccellente dopo l'atto di culto, eccetera, più eccellente dopo, ovviamente, il sacrificio eucaristico, cioè dopo, ovviamente, la Santa Messa. Vi voglio leggere queste parole di San Luigi Grignol de Montfort. Per conoscere il rosario, faccio una premessa, un'altra premessa, per conoscere la bellezza del rosario è assolutamente indispensabile andare da San Luigi Grignol de Montfort e leggere quel bellissimo libro che è Il segreto ammirabile del Santo Rosario. San Luigi Grignol de Montfort ha scritto: La Santissima Vergine ha rivelato al beato Alano de la Roche che dopo il sacrificio della messa non c'è devozione più eccellente e meritevole del rosario, che è come un secondo memoriale. Primo memoriale, ovviamente, la messa, che è come un secondo memoriale della vita e della passione di Gesù Cristo. Bisogna tenere presente che il rosario, prima abbiamo detto a livello di storia del rosario, no? Per quanto riguarda la storia del rosario, che il rosario nacque anche per aiutare le persone analfabete che erano impossibilitate a recitare i 150 salmi proprio perché non sapevano leggere, no? Ma bisogna tenere presente però che il rosario di per sé è superiore ai salmi stessi. E anche per quanto riguarda questa questione ci aiuta molto San Luigi Grignol de Montfort, il quale proprio nel testo che ho citato precedentemente, cioè Il segreto del Santo Rosario, dimostra con tre argomenti, la superiorità del Rosario sui Salmi. Allora andiamo a vedere questi tre argomenti quali sono. Il primo argomento che utilizza San Luigi Grignol de Montfort. Il salterio angelico, cioè appunto il rosario, ha un frutto più nobile, gli dice, il Verbo incarnato, Perché ha un frutto più nobile, perché? Perché ha il frutto del verbo incarnato, no? Parla del verbo incarnato, mentre il sarterio di Davide non fa che predirlo. Quindi dice San Luigi Grignon de Montfort, mentre i salmi, che sono nell'Antico Testamento, sono in una dimensione, no? Di prefigurazione, di anticipazione di quello che poi sarebbe stata la realizzazione della redenzione con l'incarnazione del verbo, il sarterio angelico invece scaturisce proprio successivamente alla realizzazione della redenzione e quindi all'incarnazione del Verbo. Ma San Luigi Grignone de Montfort indica un secondo motivo per cui il rosario è superiore ai salmi. E dice questo: come la verità sorpassa la figura e il corpo l'ombra, così il salterio della Vergine sorpassa il salterio di Davide, che non è stato che l'ombra e la figura. Cioè, San Luigi utilizza questa immagine, no? Dice, il corpo di fatto è superiore all'ombra, è più importante dell'ombra, perché l'ombra scaturisce dal corpo. E così il salterio della Santa Vergine, cioè il rosario, è superiore al salterio di Davide, perché il salterio di Davide no, non è altro che un'anticipazione di tutto quello che invece viene meditato e viene contemplato nel rosario. E poi c'è un terzo argomento che San Luigi Grignon de Montfort utilizza, ed è questo: nel salterio della Vergine, a differenza di quello di Davide, c'è esplicitamente la Trinità. Infatti c'è il Pater e c'è il Gloria. E poi lui aggiunge ancora questo e dice, sempre San Luigi Grignon de Montfort, è una strana illusione del demonio, cioè una strana, come dire, tentazione del demonio, far credere che esistano orazioni più sublimi del Pater e dell'Ave, abbandonando così queste divine orazioni che sono invece il sostegno, la forza e la custodia dell'anima. Dunque il rosario è superiore ai salmi stessi. E il rosario, vedete, altra bellezza specifica di questa stupenda preghiera, vale, possiamo dire che vale più di tutte le devozioni e anche più di tutte le penitenze. E anche in questo ci facciamo aiutare da San Luigi Grignon de Montfort, il quale fa riferimento ad un aneddoto particolare. Sentite che cosa scrive San Luigi Grignon de Montfort. Dice: guardati bene dal limitare l'ostinazione di quella devota di Roma, cioè fa un riferimento ad una donna di Roma. Era una persona questa così devota e così fervente che la sua santa vita, così fervente con la sua santa vita, che sconcertava i religiosi più austeri della Chiesa di Dio. Consultatosi con San Domenico, quindi è una donna che visse nel periodo in cui viveva San Domenico di Guzman, consultatosi con San Domenico, questi le impose per penitenza di recitare un solo rosario e le consigliò di dirlo tutti i giorni. Ella si scusò su questo punto e disse che aveva i suoi esercizi regolati, che faceva tutti i giorni le stazioni di Roma, che portava la catena e il cilicio, che prendeva la disciplina diverse volte la settimana, che faceva molti digiuni e altre penitenze. San Domenico però, continua a raccontare San Luigi Grignon de Montfort, insistette a più riprese perché seguisse il suo consiglio, ma non volle farne niente. Ella uscì come scandalizzata dal confessionale, vedendo il modo di procedere di questo nuovo direttore che voleva persuaderla a una devozione che non era di suo gusto. Ecco che, essendo in preghiera e rapita in estasi, però vide la sua anima obbligata a comparire innanzi al giudice supremo, cioè innanzi a Dio. San Michele mise tutte le sue penitenze e le altre preghiere in un piatto della bilancia e nell'altro tutti i suoi peccati e le sue imperfezioni. San Michele alzò la bilancia. Il piatto delle sue opere buone saliva e non poteva fare da contrappeso al piatto dei peccati e delle imperfezioni. E allora, tutta allarmata, ella implorò misericordia. Si indirizzò alla Santa Vergine, sua avvocata, la quale lasciò cadere nel piatto delle buone opere il solo rosario che aveva detto per penitenza. il quale fu così pesante da bilanciare tutti i suoi peccati. Al tempo stesso fu rimproverata dalla Santa Vergine perché ella aveva rifiutato di seguire il consiglio del suo servitore Domenico, cioè di San Domenico, di dire il Santo Rosario tutti i giorni. E allora questa donna, racconta ancora San Luigi Grignion de Montfort, ritornata in sé, andò a gettarsi ai piedi di San Domenico, gli raccontò ciò che le era successo, le domandò perdono per la sua incredulità, promise di dire il rosario tutti i giorni e arrivò con questo mezzo alla perfezione cristiana e alla gloria eterna. Ecco dunque perché possiamo dire e dobbiamo dire che il rosario vale più di tutte le devozioni e più di tutte le penitenze. Quindi questa è un'altra grandissima straordinaria bellezza del rosario. Ora, un'altra caratteristica molto bella del rosario è il fatto che il rosario si può recitare facendo qualsiasi cosa. Il rosario si può recitare facendo qualsiasi cosa. E ancora leggiamo da San Luigi Grignone Montfort, il quale ci dice: bisogna recitare il Santo Rosario con modestia, cioè sempre che si possa in ginocchio, le mani giunte, il rosario in mano. Certo, questo è, come possiamo dire, l'optimum, no? La condizione migliore, la situazione migliore per poter recitare il rosario, con modestia, in ginocchio, le mani giunte, il rosario in mano. Se non di meno, però, dice San Luigi Grignone de Montfort, si è ammalati, si può dirlo stando a letto. Se si è in viaggio, si può dirlo camminando. Se per una qualche infermità non si può stare in ginocchio, si può dirlo in piedi o seduti. Si può anche recitarlo lavorando, quando non si può lasciare il proprio lavoro per soddisfare i doveri della propria professione. Giacché il lavoro manuale, conclude San Luigi Grignon de Montfort, non è sempre contrario alla preghiera vocale. Quindi il rosario si può recitare facendo qualsiasi cosa. Che cosa occorre per recitare bene il rosario? Per recitare bene il rosario occorre la buona volontà, la fede, quella di affidarsi alla Madonna, e occorre la buona volontà. E ovviamente, se si viene assaliti da pensieri, da distrazioni, eccetera, l'importante è che questi pensieri e queste distrazioni non siano assecondate, cioè non siano distrazioni volontarie. Anzi, la presenza di queste preghiere, di queste distrazioni, anche se non c'è da augurarsene di avere, ovviamente, possono rendere ancora più meritevole la preghiera in generale e la recita del rosario in particolare. Nel momento in cui, vedete, il motivo per cui il Signore permette molte volte che noi veniamo aggrediti, letteralmente aggrediti da pensieri, da distrazioni, eccetera. No, perché il Signore permette questo? Perché il Signore vuole anche vedere di che pasta siamo fatti, cioè vuole vedere se siamo effettivamente capaci di non assecondare questi pensieri e di cercare di stornare questi pensieri per sempre riorientare la nostra attenzione verso quello che dobbiamo meditare e verso quello che dobbiamo contemplare. Quindi il rosario, la bellezza del rosario, è proprio quella di essere una preghiera che può essere recitata in tutte le condizioni e in tutte le situazioni. Addirittura si può recitare anche nel chiasso. Attenzione, io non sto dicendo che queste situazioni siano situazioni ottimali. È evidente che se uno può recitare il rosario in silenzio, può recitare il rosario in ginocchio, può recitare il rosario ancora meglio davanti al tabernacolo, quindi davanti al Santissimo Sacramento, che oltretutto fa lucrare anche l'indulgenza, eccetera, ovviamente che è meglio così piuttosto che in altre situazioni. Però attenzione di non farsi prendere da una tentazione perché molte volte, questo è un principio classico della teologia spirituale, no? Molte volte l'ottimo può essere nemico del bene, no? Allora qualcuno potrebbe pensare, dal momento che adesso non posso recitare il rosario in ginocchio, non lo posso recitare davanti al tabernacolo, non lo posso recitare, in silenzio, non lo recito proprio. E invece non è così. Anzi, è molto bello utilizzare il rosario per accompagnare la propria giornata. Nel momento in cui si va a fare qualche servizio, recitandolo in automobile, recitandolo in silenzio a fior di labbra, andando a fare un servizio a piedi, eccetera. Anzi, è molto bello tutto questo perché rappresenta una sorta di accompagnamento, eh? È come se uno si facesse sempre accompagnare mano nella mano dalla nostra Santissima Madre. E bisogna tenere presente anche che il rosario si può spezzare. Si può spezzare, cioè che cosa significa spezzare in questo caso? Sappiamo che il rosario completo consta di tre corone, no? E allora non solo si possono spezzare le tre corone e quindi casomai farsi in un momento della giornata i misteri gaudiosi, un altro momento della giornata i misteri dolorosi e poi i misteri gloriosi, ma anche relativamente alle corone si possono spezzare e quindi uno si fa una decina adesso, un'altra decina tra 10 minuti, un'altra decina tra un'ora, un'ora e mezza, eccetera. Ed è anche bello seminare queste Ave Marie durante tutta la giornata. Ma ci sono delle obiezioni che solitamente vengono fatte alla recita del rosario, al rosario, eccetera. E io voglio indicare almeno tre obiezioni perché rispondendo a queste tre obiezioni possiamo capire ancora meglio la bellezza di questa preghiera. La prima obiezione è questa, no? Che solitamente si sente ascoltare, ma perché la ripetizione di tante Ave Maria? Che cosa serve dire tante Ave Maria? La risposta è molto semplice e la risposta è questa: le espressioni di amore non hanno limite. Le espressioni di amore non hanno limite. Infatti, il rosario che cos'è? Il rosario è dire tante volte a Maria ti amo, è dire tante volte alla Madonna ti voglio bene, è dire tante volte alla Madonna ho bisogno di te, e dire tante volte alla Madonna tu mi devi assistere nei momenti di maggiore difficoltà e quindi anche nel momento della morte, no? Come dice la preghiera dell'Ave Maria. C'è un episodio che accadde negli Stati Uniti d'America. C'era un vescovo cattolico che stava facendo una conferenza sul rosario e stava parlando a tanti giovani. E tra questi giovani vi erano anche dei giovani protestanti, i quali forse stavano iniziando un po' a riflettere se convertirsi o meno al cattolicesimo, eccetera. A un certo punto una ragazza che era lì presente e che stava a fianco del suo fidanzato, si rivolse a questo vescovo e disse: sì, però io non ho capito perché tante volte uno deve dire tante volte l'Ave Maria, una continuazione, eccetera. E allora il vescovo dice: quello che sta a fianco a te è il tuo fidanzato, ma tu preferisci che il tuo fidanzato ti dica una sola volta ti voglio bene? Dice: tanto, basta che te lo dica una sola volta. Tu lo sai che ti voglio bene, è inutile che te lo ripeto. Oppure tu desideri che te lo dica continuamente. E quella ragazza non rispose, sorrise, ma capì. C'è bisogno continuamente di esternare il proprio amore. Esternare il proprio amore, anche da un punto di vista vocale, esternare il proprio amore è assolutamente indispensabile. E quindi il rosario è un continuo dire alla Madonna ho bisogno di te, è un continuo dire alla Madonna voglio vivere insieme a te, è un continuo dire alla Madonna tutto quello che io vivo e tutte le mie faccende, tutte le mie situazioni, tutte le difficoltà della mia vita quotidiana le affido a te e le voglio vivere tenendoti tenendoti per mano, meglio, affinché tu mi tenga nella tua mano. Poi attenzione anche su questo discorso, no? Della quantità della preghiera e quindi della quantità delle Ave Marie. Oggi noi ascoltiamo molto spesso anche questa obiezione nell'ambito dell'obiezione delle tante Ave Marie, no? Sentiamo, dice, ma quello che è importante non è pregare tanto, quello che è importante è la qualità della preghiera. Ora, oltre al fatto che va fatta una precisazione, certo, è chiaro che bisogna sempre pregare relativamente ai propri stati di vita, no? È evidente che una mamma che ha dei bambini, una mamma che ha i figli, non può pregare come una suora di clausura, è evidente questo. E quindi ci sono degli stili di preghiera e delle modalità di preghiera che si devono adattarsi, si devono confare, no? Al proprio stato di vita, ma questo vale per la modalità di preghiera, ma non vale tanto per il quantitativo di preghiera, perché noi sappiamo che anche un laico, quindi che vive nel mondo, anzi a maggior ragione proprio perché vive nel mondo con tutte le tentazioni del mondo, con tutte le difficoltà, deve comunque continuamente pregare, cioè nel senso casomai servendosi di giaculatorie, seminando un po' di preghiera ogni tanto durante la giornata, eccetera, e così via. Però vedete, l'affermazione secondo cui non è importante tanto la preghiera, quanto la quantità della preghiera, quanto la qualità della preghiera, è un'affermazione ambigua. Io ricordo una volta di aver sentito da padre Serafino Tognetti, in una conferenza online, una sua giusta considerazione a proposito proprio di questa affermazione. E diceva padre Serafino Tognetti che è un'affermazione sbagliata. Perché? Perché sulla quantità di preghiera noi possiamo essere sicuri. Dice sì, effettivamente oggi ho pregato di più, ieri ho pregato di meno o il contrario. Quindi sulla quantità di preghiera noi possiamo essere sicuri, ma non potremo mai essere sicuri sulla qualità della nostra preghiera. Nessuno di noi può dire ho pregato bene. Tutti possiamo dire ho pregato tanto, ho pregato poco, ma nessuno di noi può dire ho pregato bene. Qual è la seconda obiezione che si fa alla recita del rosario? È che spesso appunto si prega nel frastuono, no? Si prega nel chiasso, il rosario spesso lo si deve pregare, come abbiamo detto prima, facendo anche altre cose, oppure, come ho detto prima, andando a fare qualche servizio, recitandolo in automobile, viaggiando, eccetera, eccetera. Ma questo non significa nulla, perché il rosario, essendo un continuo affidarsi e un continuo lodare la Madonna e nello stesso tempo meditare e contemplare, e questo può avvenire anche nelle situazioni, diciamo così, un po' più problematiche. E vi voglio leggere questo episodio che è tratto dal testo Il Santo Rosario e i Santi, che ormai è diventato un classico, no? Di padre Stefano Manelli, dove si racconta di un soldato in trincea che scriveva una lettera alla mamma tra il fragore della battaglia. E a un certo punto un commilitone gli chiese: ma come fai a scrivere con questo fracasso? Chissà quanti errori, strafalcioni ti scapperanno. Ma come rispose questo soldato? Disse: non fa niente. Gli errori, gli strafalcioni, che eventualmente vi fossero, se li correggerà la mamma. L'importante è che cos'è in questo preciso momento, disse quel soldato. L'importante è che io scriva alla mamma. Ecco, il rosario, indipendentemente se si è nel silenzio o se si è nel frastuono, è un dialogare con la madre, è un parlare con la madre. Terza obiezione che si fa al rosario. È quello di essere una preghiera un po' alienante, no? Questo fatto che è continua, che è costituita, che di continue Ave Marie, porta qualcuno a pensare che sia una preghiera alienante. Che significa in questo caso alienante? Che sia una preghiera un po', come dire, che possa portare, che possa condurre ad una sorta di squilibrio. E qual è la risposta che invece noi dobbiamo dare a questo tipo di obiezione? La risposta è questa, che i santi approfittavano di ogni momento per recitare il rosario. Ci sono poi dei santi che addirittura ne recitavano tantissimi. Ecco, pensate San Pio da Pietrelcina, che da questo punto di vista è un vero e proprio modello. Recitava centinaia e centinaia di corone al giorno, aveva questo dono straordinario che gli concedeva la Madre Celeste, l'Immacolata, di poter recitare centinaia e centinaia di corone al giorno. Ebbene, i santi sono personaggi tutt'altro che disadattati, tutt'altro che alienati. Noi vediamo che siamo circondati, purtroppo, anche perché la cultura dominante, no? Cioè quello che noi respiriamo, è una cultura nichilistica, è una cultura senza senso, è una cultura che ci vuole dire che noi veniamo dal nulla per andare verso il nulla, e tutto questo sta contribuendo a far sì che l'uomo contemporaneo sia sempre più disadattato, e i dati sociologici lo dimostrano ampiamente, sia sempre più disorientato, sia sempre più in preda alle fobie e alle angosce. I santi no, i santi hanno sempre manifestato un grande equilibrio, anzi, una delle caratteristiche appunto della santità è proprio l'equilibrio. Eppure i santi non hanno mai disdegnato e non disdegnano di recitare il rosario, di amare il rosario e di recitarlo quanto più è possibile, quanto più è possibile. Ma c'è un'altra bellezza del rosario di cui voglio parlarvi, che rende il rosario straordinariamente attuale, meglio, che ci fa capire come la dimenticanza del rosario, il non invitare più a recitare questa preghiera, a praticare questa devozione, ha poi causato un grande disorientamento nella teologia e quindi un grande disorientamento nella dottrina. Il rosario invece salva la dottrina. Perché il rosario salva la dottrina? Ecco, io vi indico tre elementi che ci fanno capire come coloro i quali amano il rosario e cercano di recitare quanto più possibile il rosario sono maggiormente salvaguardati dal cadere nell'eresia e quindi sono più facilmente portati a conservare l'integrità della dottrina. Quali sono questi tre motivi? Il primo motivo è questo: il rosario salva la dottrina perché è una catena che lega alla madre. Il rosario, l'oggetto del rosario, è una catena. La catena ovviamente richiama che cosa? La dipendenza, richiama l'appartenenza. Quindi il rosario è una catena che lega alla Madonna, che ci lega strettamente alla Madonna. Ora, ditemi voi, chi più della Madonna ha amato la verità? Chi più della Madonna ha amato la verità? Perché la verità chi è? La verità è il nostro Signore Gesù Cristo. La verità è Dio. Attenzione che la verità non è un pensiero di Dio. Non è un qualcosa che Dio ha elaborato nella sua mente a piacere, secondo una sorta di volubilità. No, la verità è la persona stessa di Dio e quindi, conseguenzialmente, la verità è la persona stessa della seconda persona, è la persona stessa del verbo incarnato. Io sono la via, la verità è la vita. Il nostro Signore non utilizza un articolo indeterminativo, non dice io sono una via, una verità, una vita, ma dice io sono la via, la verità e la vita. Allora ditemi voi, chi più della Madonna ha amato la verità? Anzi, la Madonna ha generato la verità, perché noi sappiamo che la Madonna è madre di Dio non come titolo onorifico, no? Ce la consideriamo tale, ma poi non è tale. No, la Madonna è veramente madre di Dio, è ontologicamente madre di Dio, e questo grazie all'unione ipostatica, al mistero dell'incarnazione. Poi ci torneremo qualche altra volta su questi aspetti. Quindi la Madonna ha generato la verità, la Madonna ha cullato la verità. La Madonna ha già nel suo grembo alimentato la verità col suo sangue, col suo ossigeno. La Madonna ha cullato la verità nel momento in cui Gesù è nato, Gesù neonato. La Madonna ha alimentato, ha allattato la verità. E dunque stringersi alla Madonna, legarsi a lei, vuol dire stringersi e legarsi alla verità. Perché non c'è creatura nell'universo intero che abbia più amato e che ami di più, e che ami di più la verità. Secondo motivo per cui il rosario salva la dottrina, perché il rosario, possiamo dire così, costringe al vero, costringe al vero. Chi recita, in che senso costringe al vero? Nel rosario c'è una sorta di, prima abbiamo detto che il rosario è una preghiera, è la preghiera più completa, perché è la preghiera che unisce la dimensione vocale, la dimensione meditativa e la dimensione contemplativa. Però se voi ci fate caso, nel rosario c'è una priorità della contemplazione. Cioè il rosario, fondamentalmente, no? Diceva, quando chiesero a San Pio da Pietrelcina, a Padre Pio, dice: ma Padre, come devo recitare il rosario? Come si deve recitare il rosario? E Padre Pio come rispose? Dicendo: contemplando la Madonna, vedendo la Madonna nel mistero, e quindi vivendo con la Madonna il mistero che tu vai a contemplare. Quindi il rosario, prima di tutto, prima ancora della meditazione e prima ancora della recita dell'Ave Maria, anzi la recita dell'Ave Maria fa come se fosse una sorta di sottofondo musicale, no? Voi sapete che esistono le colonne sonore nei film, no? Come se fosse una sorta di sottofondo musicale a questa operazione di contemplazione, che è soprattutto un vedere, che è soprattutto un vedere. Tu devi fare, per dirlo ignazianamente, no? Come Sant'Ignazio parla a proposito degli esercizi spirituali, no? Nel rosario c'è bisogno di questa composizione di luogo. Allora, contempliamo la nascita di Gesù nella mangiatoia, no? Nella stalla di Betlemme. E che cosa? Dobbiamo vedere quello che sta avvenendo. Gesù che sta nascendo in questa stalla. E quindi la luce, il bagliore che emana Gesù, la contemplazione che a sua volta fa Maria Santissima, tocca a Maria Santissima e a San Giuseppe nell'osservare e nell'amare il Verbo incarnato appena nato, eccetera. Ecco, questa contemplazione ci costringe al vero. Per cui, più che fare rielaborazioni intellettuali, no? Dobbiamo aderire e conoscere e osservare nel rosario. E questa costrizione, questa contemplazione ci costringe al vero. E proprio perché ci costringe al vero, fa sì che il rosario, ci salvaguardi dalle eresie, dagli errori, dai disorientamenti teologici. Ma c'è un terzo motivo, possiamo dire così, per cui il rosario salva la dottrina, perché il rosario non solamente costringe al vero, ma il rosario è una sorta di costringe al concreto, costringe al concreto. Abbiamo detto che nel rosario tutto il credo, la storia sacra, i fatti più salienti, chiaramente, della redenzione, eccetera, scorrono dinanzi agli occhi. E scorrono dinanzi agli occhi non in un modo astratto, cioè tramite formule dogmatiche, eccetera, ma in un modo molto concreto. C'è un articolo che comparve sul settimanale di Padre Pio, il numero 40, l'anno è il quattordicesimo, quindi corrispondeva al 2015, un articolo, Granelli di cielo sulla terra, firmato Padre Dominicus Re, dove a un certo punto c'è questo passaggio che vi voglio leggere. a proposito di quello che stiamo dicendo. Il rosario, dice l'autore di questo articolo, è il breviario, un riassunto del Vangelo. Fa passare tutto il dogma attraverso le mani di Maria. E per questo è veramente geniale. È il genio apostolico di San Domenico, illuminato dalla Madonna, ad aver concepito questa pedagogia del rosario, utilizzare i sensi, l'immaginazione, per raggiungere i misteri soprannaturali, le verità divine più alte. E poi aggiunge ancora l'autore di questo articolo, per noi recitare il rosario non è visitare un museo, ammirare dei dipinti, è una preghiera pratica. Si tratta di imitare Gesù e Maria nella nostra vita, di compartecipare ai sentimenti, allo stato d'animo di Gesù e di Maria in ogni mistero. Dunque questi tre elementi, no? Il rosario, che è una catena che lega la madre, il rosario che costringe al vero, il rosario che costringe al concreto, fanno sì che chi ama il rosario, chi cerca di recitare quanto più possibile il rosario, è maggiormente salvaguardato da disorientamenti e da errori teologici. Voglio terminare. Indicandovi due personaggi. Capite bene che non vorrei, mi ripeto ancora una volta e non vorrei essere noioso, ma è evidente che sul rosario si potrebbe dire tantissimo. Vi voglio parlare di due grandi personaggi che sono legati alla devozione del rosario. Ovviamente anche qui, se volessimo fare un elenco di devoti del rosario tra i personaggi illustri, sarebbe un elenco, grazie a Dio, lunghissimo. Ma vi cito semplicemente questi due personaggi. André Marie Ampère, noto scienziato, ci fu un episodio che toccò Antoine Frédéric Ozanam, che poi sarebbe diventato un famoso giornalista cattolico, il quale si trovava in un periodo della sua vita, era ancora giovane, ed ebbe un periodo di forte crisi della fede, che lo disorientava moltissimo. Ebbene, per lui fu decisivo questo episodio che lui stesso racconta. Un giorno entrai nella chiesa di Saint-Étienne-du-Mont e vidi inginocchiato in un angolo un uomo anziano che devotamente recitava il rosario. Guardando meglio, riconobbi in quell'uomo Ampère, che era il mio ideale, colui che per me rappresentava la scienza e il genio. Questa visione mi colpì sin nelle profondità dell'anima. Allora mi inginocchiai in silenzio dietro Ampère, mentre la preghiera e le lacrime sgorgavano nel mio cuore. In realtà questo episodio viene raccontato in terza persona, è stato raccontato in terza persona. Io ho preferito far proprie ad Ozanam queste parole, e per far capire anche come questo giovane risultò fortemente scosso e trovò la soluzione di quella crisi nella fede, vedendo come un grande scienziato recitava devotamente il rosario. L'altro personaggio è la poetessa Ada Negri. Ada Negri, che dopo molte vicissitudini ritornò alla fede. E ritornando alla fede, si impegnò a recitare molti rosari, a essere molto devota nei confronti del rosario. Anzi, lo regalava anche agli amici e lo regalò anche allo scrittore Giovan Battista Agnoletti, che, da agnostico qual era, ritornò alla fede e morì con il rosario proprio regalatogli dalla Negri. Teneva questo rosario tra le mani, morente, che era il rosario che gli aveva regalato Ada Negri. E la Negri nella circostanza compose questi versi, che adesso vi voglio leggere. Avevo due rosari, uno te lo donai perché ti fosse compagno nelle notti in cui più il male t'era martirio. E con lo scoller dolce dei chicchi fra le dita nel pensiero di Dio placasse in te spirito e carne, fratello. E io sull'altro a me rimasto sgrano, a sera le solinghe Ave Marie, te ripensando, e le procelle il santo, ver amor di tua vita, su di te chiamando la luce eterna. Bellissimi versi. E allora vedete, in conclusione, perché ho voluto ricordarvi questi due grandi personaggi, ma torno a ripetere, l'elenco di personaggi illustri, devoti al Rosario, sarebbe lunghissimo. Perché? Perché in realtà, vedete, tutti quanti noi, indipendentemente dalla cultura che abbiamo, fondamentalmente siamo dei bambini. Cioè nella fede dobbiamo conservarci bambini. Non a caso, quando per esempio si parla dei cosiddetti cristiani adulti, una sciocchezza, Nostro Signore nel Vangelo ha lodato i bambini. Non ha lodato gli adulti. Anzi, ha detto, se non diventerete come bambini, cioè se non conserverete, ovviamente non è una questione di discrimine anagrafico, no? Se non vi conserverete bambini, conservando questo atteggiamento di meraviglia, di stupore, di desiderio di affidamento, non potrete entrare nel regno dei cieli. Ecco, il bambino ha il desiderio sempre di affidarsi, ha il desiderio di farsi accompagnare. Ha il desiderio di non sentirsi solo, ha il desiderio di mettere la propria mano nella mano della madre, ha il desiderio anche di reclinare il capo sul seno della madre, no? Sul petto della madre, sulle spalle della madre, perché è dalla madre che attinge quella tenerezza di cui ha bisogno. Ebbene, tutti quanti noi, indipendentemente se siamo colti o siamo persone, diciamo, con minore cultura, fondamentalmente abbiamo bisogno di essere accompagnati, abbiamo bisogno di affidarci. Ed ecco perché è assolutamente indispensabile il rosario. Ed ecco perché è insostituibile, perché è insostituibile la devozione alla Madonna, perché Nostro Signore ha voluto che noi avessimo una madre, che la nostra fede fosse vissuta nell'abbandono ad una e nell'affidamento ad una madre. Bene, allora terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione il mese prossimo. Ave Maria.